villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Cari villeggianti, oggi è il 19 dicembre del 2023, martedì, settimana 51, 353esimo giorno. Oggi potremmo ascoltare O 527. Si parla di Angera, la torba. Ad Angera la torba deve essere sfruttata. Nessuna notizia del villaggio. I toponimi di Cadrezzate, la casa dei ladri, è un toponimo non più riconosciuto oggi e attestato nelle carte del cessato catasto lombardo del 1860. Altro toponimo di Cadrezzate, Cascina Castello. È una vecchia cascina, oggi ristrutturata e abitata, situata nel punto più alto del paese, sul poggio detto Motte. Il nome forse indica l'antica presenza di una fortificazione, castel, dal latino castellum, derivato da castrum, che sempre veniva costruita nel punto più alto, così da garantire protezione e difesa per tutta la popolazione. Non sono rimaste tracce di questa possibile fortificazione. Galletto è un'antica cascina, oggi non più esistente, che forse era situata sulla vecchia strada che da Cadrezzate porta a Osmate. Il nome potrebbe rifarsi alla famiglia Galetto, ancora oggi abitante ad Osmate. Continuiamo con la storia di Busto Orsizio, Busto Grande, di 170 anni fa. Siamo al capitolo 4. Pare proprio che verso i primi mesi del 1854 qualcuno si sia preso la briga, in Busto, di rivolgersi al direttore della polizia. Una domanda diretta a regolarizzare la posizione della banda o società filarmonica, che non sembrava troppo regolare. La direzione si svolge al commissario distrettuale e questi alla onorevole deputazione comunale, che a sua volta, sempre in relazione alla ossequiata ordinanza della polizia, fece chiamare il capobanda, Giosuè Candiani, detto Tuscia, falegname, per sentire come stavano le faccende. La filarmonica, approvata a suo tempo con decreto della polizia nell'aprile del 1841, aveva avuto un inizio burrascoso perché il 29 settembre dello stesso anno di fondazione il rapporto del commissario riferiva che dominava fra i soci la discordia e l'insubordinazione, trovandosi fra essi individui irrequieti e di condotta poco plausibile. Col camminare degli anni, poi, erano avvenuti senza autorizzazione diversi cambiamenti fra il personale della banda. Non si erano rinnovate le pratiche volute dal piano organico e soprattutto non si era tenuto più nessun conto dell'autorità del delegato politico presente per volere dell'Austria in ogni associazione. È successo un po' quel che succedeva ogni qualvolta le ordinanze e le patenti imperiali non erano ben vise al pubblico. Si dimenticavano e si faceva repubblica a sé. Figuriamoci. Pertanto, a Busto, ove tutti, ancora giorni d'oggi, ci accusano di voler sempre fare repubblica per conto nostro. Se non che, morta la filarmonica, è venuto di nuovo al Giosuè Candiani, il bernoccolo della musica, bisognò questa volta fare le cose con una certa regola. E i funzionari non erano gente da dimenticare facilmente il passato. Fu così che la direzione della polizia rispose che la società filarmonica era da ritenersi sciolta di fatto e di diritto e che tanto bisognava rifar tutto da capo, dal piano organico o di regolamento, alle fedine dei singoli soci, dalla nomina del direttore e quella del delegato politico, giacché diventato primo deputato, l'antico delegato Carlo Cesare Bossi o Bossetto, come lo si chiamava per soprannome, bisognava riproporre l'oggetto di far conoscere per l'individuo a cui si potrebbe dare l'incarico di delegato politico, il quale deve riunire tutti i requisiti di idoneità e di nessuna eccezione. Non si può certo dire che l'Austria mancasse di vigilanza, persino sui pistocchi. Successe dunque che, mentre popolazione, filarmonici e deputazione credevano ormai di rivedere la loro banda sfilare per le strade, dietro le processioni, venne giù la doccia fredda della polizia, che la deputazione dovette, in obbedienza al prescritto del commissariale Attergato 12 andante numero 500P, comunicare al capo della banda civica di Busto Arsizio, Giosuè Candiani, detto Tuscia, la nota della direzione della polizia 28 marzo 1855, numero 12187, contenente la dichiarazione della prefata magistratura sulla invocata ricostituzione della società filarmonica di questo capoluogo e per sopraggiunta. Nel mentre si interessa il signor Candiani, capobanda, a voler far conoscere le superiori prescrizioni in argomento ai singoli bandi disti. Si dà premura allo scrivente, la scrivente deputazione, a richiamare specialmente l'attenzione di questo corpo filarmonico sulla circostanza che il medesimo, ai sensi dei combinati paragrafi 28 e 24, lettera A della patente 26 novembre 1852, resta sciolto per ora, salvo da esaurire le opportune pratiche, onde la società stessa possa ricostituirsi di nuovo. Partiti dunque per suonare, i bustocchi filarmonici si trovarono suonati e con la banda sciolta. Ma lo sappiamo, non passò un mese e già la nuova domanda era in corso. Il regolamento organico pronto e approvato in ogni sua parte e l'elenco dei filarmonici depositato in bella calligrafia negli uffici della deputazione. I 26 componenti erano 9 tessitori, 3 pizzicagnoli, 4 macellai, 2 fornai, 2 giornalieri, 2 falegnami, 2 calzolai, un sarto, un possidente. E vi erano 5 clarinetti, 3 tromboni, 4 trombe, un corno, un flauto, un flicorno, una grossa cassa, un pistone, un fliegelcorno, un bombardino e un bombardone, 2 tamburini, i bronzi, i campanelli e ultimo in lista, e primo nelle sfilate, il portabastone, pizzicagnolo, Gaspare Comerio. Quanta sapienza in Osterweg. Un tempo, a Milano, di chi scappava impaurito di fronte a un pericolo si diceva «El va come un Arian». Il detto pare abbia origine dalla lotta sostenuta dal vescovo Ambrogio contro i seguaci di Ario, messi in fuga dal suo stabile. Una leggenda narra che la consuetudine di ritrarre Ambrogio con lo stafile è legata alla battaglia dei Milanesi, capitanati dal signore di Milano, Luchino Visconti, contro il cugino Lodrisio il 21 febbraio del 1339 e vinta dagli Ambrosiani. La lotta che si combatté sulla neve fu sanguinosa. Luchino era stato catturato e le sue truppe disperse, quando nel cielo apparve la figura di Sant'Ambrogio a cavallo, armato di uno scudiscio nella destra, col quale colpiva i mercenari di Lodrisio sul viso, volgendoli in fuga. Come dire, scherza con Tifante, ma lascia sta i santi. È tempo di ammazzare il maiale. Anche questa è un'occasione in più per ritrovarsi. Ai bambini si poneva questo indovinello: qual è l'animal che le bonde mort e minga de vive? Il maiale. Un proverbio comasco riscatta il simpatico animale, accomunandolo al padrone. Omen e purcei, anche se è brut, ie bon e bei. Uomini e porcelli, anche se sono brutti, sono buoni e belli. Nella città di Teodolinda, la Luganega de Monscia, venne ancora preparata su ordinazione del cliente in diversa quantità e misura. In questo ci pena il maiale, che e non potrà mancare la casera, cucinata da mani esperni con esperte con custin, pesit, salamin de verza e una quai codiga. E se qualcuno avesse da obiettare circa l'utilizzo della cotica, ecco pronto un proverbio: la casera senza codeg e l'insalata senza ai, in istez d'una spusa senza i bagagli. A Torre dei Picenardi, in Cremona, il solumificio Santini conserva le tradizioni: culatello, culaccia, salame con e senza aglio, cotiche con fagiolini, casera, costine, piedini e tutto il quinto del maiale. Una delizia per gli occhi e un invito a mettere i gamb sotto il tavolo. Buon appetito! www.redigio.it e la storia continua.